dans ses bras, qu'il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Mais moi, ça fait quelque chose.
Sempre lei, è sempre la Vie en Rose di Zaz, la nostra Vie di questa terza stagione di Mille Storie. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ce ne sarà una quarta stagione di Mille Storie? Allora, se la cosa può interessarvi, potrei anche aggiornarvi sulla situazione. Siamo a questo punto. Siamo al tavolo delle trattative, con tutte le parti in causa, come sempre. Cioè, presidente, direttore sportivo, manager, il tutto per un rinnovo, un prolungamento di contratto, appunto, per la prossima stagione. E diciamo che non canto ancora vittoria, non metto il carro davanti ai buoi, non vendo la pelle dell'orso prima di averlo ucciso, anche perché sono per la non violenza. Non dico gatto se non ce l'ho nel sacco. Calma e gesso, presto e bene poco si conviene. Chi ha fretta vada adagio. Insomma, un pizzico di scaramanzia ci vuole. Condita per l'occasione da quanti proverbi? Li avete contati? Allora, facciamo così. Chi indovina e scrive allo 076 321 1113 a Tania Ciriaco, che è già pronta al centralino, magari potrebbe anche aggiudicarsi qualche cosa. Il tempo giusto di una prima canzone è scelta per l'occasione da Michele Bonasorta in regia. Poi vediamo. Michele, hai qualcosa da proporci? Tipo una mazurka? C'è qualcosa? Tipo una mazurchetta? Allora, io sapevo che tu volevi andare a parare su questo. Senti un po'. L'appetito viene mangiando, hanno un nuovo vita nuova. Chi non muore si rivede, e chi si accontenta gode. Adesso però Michele, va bene restare sul pezzo, va bene trovare qualcosa che abbia senso legato alle nostre storie. Però adesso, la mazurca dei proverbi anche no. E questa è la dimostrazione che nel web si possono trovare veramente di tutto. Ci proviamo con qualcosa di diverso? Vediamo per iniziare questa giornata? Questa la so. Questa è Ordinary Day. We'll be right back. Ma mi sto chiedendo, sarà tanto un giorno normale questo? Oddio, visto l'inizio e quella mazurka, non lo so. Però io, non so, nell'aria sento un profumo di sorpresa. Vediamo, tanto c'è un'altra sorpresa. Buongiorno anche a Iari Salvagno, che è arrivato a dare il cambio a Michele Buonasorta. Allora, immagino però che Michele ci avesse proposto quel Ordinary Day non a caso. Perché? Perché il gruppo... È abbastanza curioso il gruppo che cantava quella canzone. Curiosity Killed the Cat, cioè la curiosità che uccide il gatto. E sì, perché forse avete fatto, qualcuno li ha contati, infatti mi ha scritto: fra i 7 proverbi che ho messo in fila per descrivere la situazione attuale in merito a una nuova stagione di Mille Storie, c'è anche non dire gatto se ce l'hai nel sacco. Adesso, per quelli della mia generazione, cresciuti a pane e calcio, diciamo che quel proverbio è associato solo a una persona, solo a un uomo. Giovanni Trapattoni, l'immenso Giovanni Trapattoni da Cusano Milanino, che sdogana questa espressione più volte in carriera, anche quando è citi dalla nazionale irlandese, che porta, fra l'altro, a risultati di rilievo. Che cosa accade? Un giorno in conferenza stampa, siamo alla vigilia dei playoff con l'Estonia per un posto agli europei del 2012, la situazione è la seguente. I giornalisti, perché ieri devi sapere che è sempre colpa dei giornalisti, danno per fatta la qualificazione, visto che insomma l'Irlanda registra un ruolo da protagonista, da favorita, e poi c'è anche lo status di questo allenatore, di Giovanni Trapattoni, che è una garanzia. Lui, che notoriamente è scaramantico, ma scaramantico veramente all'ennesima potenza, cosa fa? Si presenta in conferenza stampa con un foglietto sul quale ha scritto un'espressione gergale inglese che invita alla prudenza. L'espressione è la seguente: don't jump the gun, cioè non correre troppo, mi raccomando, ma il capolavoro arriva subito dopo.
Don't jump the gun. In Italy it's other meaning, but it's same. I say, be careful the cat. Not say the cat is in the sack when you have not the cat in the sack.
Ecco, cioè mi sembra abbastanza chiaro, no? Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Trap 1, resto del mondo 0. Ovviamente quel playoff sorriderà l'Irlanda, che tornerà in una rassegna continentale dopo un'assenza, se non ricordo male, di 25 anni. Fra l'altro, adesso io guardo Iari, che è la mia vittima sacrificale quest'oggi. Tu sai dove nasce questa curiosa espressione non dire gatto se non ce l'hai nel sacco? No, mi stai dicendo di no. Cosa ci stiamo qua a fare a Mille Storie? Ecco. Allora, devo dire che non lo sapevo nemmeno io, eh. Spesso l'ho ripetuta, però senza saperne veramente le origini, ed è questo, io lo considero un errore da matita blu, cioè grave, perché dovremmo sempre conoscere significato, valenza, peso delle parole che usiamo. Vale per tutti, nessuno escluso, nessun ambito escluso. Dunque, ci sono due teorie, poi lascio a voi scegliere la preferita. Uno, inizialmente i felini non c'entrano per niente. Il modo di dire sarebbe non dire 4 se non ce l'hai nel sacco, dove 4 non è la cifra che trova normalmente riparo tranquillamente tra il 3 e il 5, ma è l'abbreviazione di quattrino, cioè moneta. Al tempo stesso sacco sta per saccoccia, ovvero la tasca. Quindi il suo primo significato perciò dice di non vantarsi di alcuna ricchezza prima di averla realmente nelle proprie tasche. Quindi il gatto arriva dopo. Seconda teoria: il gatto ha un suo ruolo, ma non pensiate diretto. Sì, perché allora siamo nel XIV secolo, assedio di Chioggia, dei genovesi che attaccano i veneziani. Siamo nell'epoca delle repubbliche marinare. Ora, ci sono dei risvolti in questa battaglia e nella successiva rivincita veneziana davvero curiosi. Ma l'ora di storia è rimandata, quindi ci soffermiamo sul proverbio e sulle sue origini. Ordunque, ieri come faccio il professorone, è dal 63 che non la sentivo. Ordunque i genovesi per l'occasione fanno affidamento anche alle truppe della famiglia Fieschi, il cui simbolo è un gatto, e il loro motto è gatto, gatto, gatto. Quindi durante le battaglie, questo assedio in particolare, però i soldati evitano di urlare gatto fino a quando la città non è conquistata, e da qui appunto il proverbio non dire gatto finché non ce l'hai nel sacco. Io sinceramente le trovo entrambe sensate, anche se la seconda ha un fascino tutto suo, perché quando c'è di mezzo un gatto, chissà perché, tutto appare più curioso, bello, affascinante. Lo dice anche Leonardo da Vinci. Anche il più piccolo dei felini, il gatto, è un capolavoro. Se lo dice lui. Peccato solo che non abbia dato seguito anche con i pennelli ad una delle opere che oggi, secondo me, farebbe tranquillamente a gara con Gioconda, che tra l'altro non ha finito, Ultima Cena, San Giovanni Battista, L'Uomo Vitruviano, La Dama con l'Ermellino. Sì, perché il genio di Da Vinci per i gatti ha un debole. Leggenda vuole che un giorno, in un raro momento in cui non sta facendo nulla, credo che questi momenti si possano contare sulle dita di una mano nella vita di Leonardo da Vinci. Cosa vede? Vede in cortile un bambino che si sta spupazzando un gatto, evidentemente un gatto con la pancia piena o in buona, perché lo sapete benissimo che se un gatto non vuole fare qualche cosa non c'è verso. Lo vede, sorride e si intenerisce e ricorda anche un racconto della notte che precede la natività, insomma della famiglia che arriva alla mangiatoia. Tutti sappiamo sugli animali presenti realmente, sappiamo che per esempio bue e asinello non sono menzionati nei Vangeli, ma sappiamo che in quella mangiatoia, ebbene, c'è un gatto. È di questo che Leonardo si rammenta ed è come se non aspettasse altro. Che cosa fa? Prende un foglio e inizia a fare uno schizzo. Nasce così la Madonna del Gatto. Purtroppo nasce e muore artisticamente parlando, perché quello schizzo rimarrà tale. In altre opere leonardesche ritroveremo la medesima posizione di Maria, del bambino, ma il gatto sparisce, quel gatto tenuto stretto da Gesù, come quel bambino in cortile in un pomeriggio di primavera. Purtroppo, insomma, non c'è più traccia. D'altra parte lo sappiamo anche che le opere di Leonardo, che possiamo considerare davvero finite, arrivano sì e no a 20. Il resto non ha raggiunto il livello di perfezione che pretendeva il genio dal suo lavoro. Ma quanta dolcezza! Comunque sappi che Leonardo non è l'unico che deve cercare la soluzione perfetta, lo deve fare anche l'ideatore di uno dei musical più famosi e replicati della storia, Cats, e Memory arriva dritta dritta proprio da questo musical, Andrew Lloyd Webber, stiamo parlando di lui. Lui fra le mani ha da tempo un libro che si intitola Il libro dei gatti tuttofare, è del 1939, lo ha scritto un ex impiegato della Lloyds Bank di Londra, Thomas Stern Elliott. Webber si sente del folle per quell'idea, ma lui in quelle poesie, nel materiale inedito anche che la vedova di Elliott gli fornisce, vede una trama, vede una storia, vede un successo. È un visionario? Sì. E infatti l'11 maggio del 1981 al New London Theatre va in scena la prima di Cats. Ma nell'intervallo accade qualche cosa di davvero curioso. Cosa succede? Che ci sono quattro archi che continuano a suonare. Cioè, siamo in pausa, dicono tutti, perché si continua a suonare e solo quegli strumenti, solo quegli archi. La ragione è semplice, perché Webber ha dovuto trovare la soluzione. Quando Webber firma il contratto con l'orchestra, il sindacato dei musicisti pretende l'utilizzo dell'intera orchestra, archi compresi. Però lui dice, ma le musiche di Cats prevedono altri strumenti, fiati, percussioni, io degli archi non ne faccio niente. Però non c'è verso, e allora gli archi tacciono nei due atti e suonano solo nell'intervallo. Soluzione perfetta, come la storia di questo musical che poi sbarcherà l'anno dopo a Broadway e ancora oggi gira il mondo. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give. All I own, and in your eyes, you're whole.
between my arms, barefoot on the grass, we're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams, I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own.
Quanto sei romantico oggi, Iari? Ma esiste, a proposito di perfezione, okay, abbiamo parlato della perfezione di Leonardo, che era talmente perfezionista che non finiva mai i quadri, l'idea geniale, perfetta di Andrew Lloyd Webber per usare tutta l'orchestra. Esiste però la canzone perfetta? Allora, se pensiamo a Mina, a Mogol, a Battisti o semplicemente al nostro cantante preferito, probabilmente sì. Lo sperano di cuore chi? Beh, i concorrenti di Sanremo, che dopo la scorpacciata olimpica, tra l'altro, catalizzerà la nostra attenzione. Diciamo che sulla carta non è che ci siano grandi speranze di trovare una canzone perfetta. Però, in ogni caso, da Malika Yan, che è la mia preferita, la mia favorita, notate bene, ognuno ha una favorita senza avere la minima idea di che cosa canterà il prescelto o la prescelta. Comunque dicevo, da Malika Yan in giù, tutti potrebbero magari, per ingraziarsi chi è veramente importante, rivolgere, se ci credono, una preghiera al santo protettore della città dei fiori. Santo che... Iari, tu sai chi è il santo di Sanremo? Il protettore di Sanremo? Non è Remo, ecco, te lo dico subito anche a te, perché non fate anche voi questo errore. Non è Remo, Sanremo si scrive tutto attaccato, e questa è la prima cosa. Ve lo confermeranno tra l'altro in molti in Riviera, e non è un vezzo dei sanremesi o dei sanremaschi, perché coloro che hanno origini più antiche in quella città sono detti sanremaschi. Questo perché un santo che si chiama Remo, e non c'è proprio, cioè potete cercarlo, ma non esiste. E adesso viene il bello, perché non c'è Remo, però c'è Romolo. Ma niente lupe e nessuna correlazione con la capitale dell'impero romano, che da Sanremo però potete raggiungere lungo l'Aurelia, 698 chilometri circa Sanremo-Roma, invece l'Aurelia, sono andato a controllare, sfiora 1000 chilometri, perché erano 980 chilometri fino ad Arles, ma stiamo parlando di altro. Quindi, chi è questo Romolo? O dovrei dire chi sono, perché sì, ve la complico ulteriormente, perché pare siano due, e anche in questo caso dovete decidere, un po' come per non dire gatto non ce l'hai nel sacco. Romolo 1, Romolo 1 sembra quasi un equipaggio di Bob, cioè Romolo 1, Romolo 2, Svizzera 1, Svizzera 2, ecco. Allora, un Romolo con una certa fortuna è vescovo di Genova intorno al V secolo, successore di San Siro. Le scarne biografie lo indicano come un uomo particolarmente pio, e ci mancherebbe altro, morto durante una visita pastorale nella città di Villa Matuzie, che altro non è che l'antico nome di Sanremo, e tac, ecco qui il legame. Romolo 2. L'altro Romolo, secondo la leggenda, a Villa Matuzie non solo è morto, ma ci ha passato tutta la vita. Per la precisione a circa 12 km a nord-ovest dall'attuale Sanremo, ai piedi del Monte Bignone, dove si trova infatti una frazione che porta ancora il suo nome, come omaggio alla grotta che lo avrebbe ospitato. San Romolo, l'uno o il due, a me piace l'idea del numero due, però fate voi, diventa patrono della città ligure nell'undicesimo secolo. Remu non sarebbe altro che una contrazione dialettale di Romolo, da cui deriva Sanremo. Anche se qualcuno si diverte a ipotizzare per Remo anche un'origine da Eremo, cioè dove sarebbe vissuto il Romolo meno fortunato, mettiamola così. Noi non lo sapremo mai, ovviamente, e questo trovo che sia anche la cosa più bella, perché avere due strade, due storie per fantasticare è sempre un bene. Quello che conosciamo bene, invece, è la lotta per il nome della città. Nel 1928 la Gazzetta Ufficiale stabilisce che il nome ufficiale del comune sia San Remo, quindi staccato, così. Decisione che però non convince molto il locale podestà, che intraprende una lunga battaglia per ottenere il nome intero. Poi arriva la Seconda Guerra Mondiale, che interrompe la disputa fra le convinzioni della capitale e le reticenze locali. Come a volte succede in Italia, ma non solo, per decenni ognuno fa come vuole, con uffici centrali testardi su San staccato Remo, e geografi, cartografi, addetti alla cartellonistica stradale incaponiti invece su Sanremo tutto attaccato. Fino a quando? Fino al 17 giugno del 1992. Quel giorno viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo statuto comunale approvato dal municipio di Sanremo all'articolo 1, che riporta il nome tutto attaccato, e perfino il motivo: evoluzione grafica e fonetica di San Romolo. Amen. Quindi io, che frequento un po' quelle zone, vi posso dire che però ci sono ancora dei cartelli con San e staccato Remo. Per esempio, scendendo dal Poggio verso Sanremo, se non ricordo male, c'è. Comunque sia, godiamocelo così, Sanremo, chi per i fiori, chi per l'aria pulita, chi per la corsa più bella di tutto l'anno, perché la Milano-Sanremo, non ammetto discussioni, è la corsa più bella. Guardatevela il 21 marzo e poi mi direte, ve la guardate naturalmente su RSI La 2, RSI Sport, chi se la gode naturalmente per il festival che sta per iniziare. Ed allora, fra le mille canzoni della rassegna, non ci sarà sicuramente la canzone perfetta che cercavo, ma questa secondo me ci si avvicina.
Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale, e se ti penso tu sei un'anima. Forse questo temporale che mi porta da te, e lo so non dovrei farmi trovare senza un ombrello, anche se ho capito che per quanto io fugga torno sempre. Senza parlare, senza un posto a cui arrivare, con consumo le mie scarpe, forse le mie scarpe sanno bene dove andare, che mi ritrovo negli stessi posti, proprio quei posti che dovevo evitare, e faccio finta di non ricordare, e faccio finta di dimenticare, ma capisco che per quanto è fuga torno sempre a te, che fai rumore qui e non lo so se mi fa bene, se il tuo rumore mi conviene, ma fai rumore sì che non lo posso sopportare, questo silenzio innaturale tra me e te.
Iario, ho voluto fare gara con te, cioè dolcezza su dolcezza, per me è bellissima, eh? Poi dovrei chiedere a Herbert Cioffi se rientra nelle 10 più belle di Sanremo, adesso nella storia di Sanremo forse un po' troppo, però in quelle del secolo secondo me sì. Comunque, per sapere tutto, anche soprattutto ciò che gli altri non vi raccontano, seguite, mi raccomando, Herbert Cioffi. Da oggi alle 16 su Rete 1, alle 17, perché c'è sempre un cialtrone a Sanremo, su Rete 3, poi non perdetevi, non so, i TG prima ora, perché comparirà anche lì, e soprattutto non perdetevi la sua puntata di Un'ora per voi, che andrà in onda venerdì dal Teatro Ariston. Vi sarete accorti, sono 11.32, che oggi nelle nostre storie siamo molto musicali. Certo, Sanremo alle porte, però la vera ragione è un'altra. Un viaggio nel tempo. In realtà un regalo che mi ha fatto non felice, di più, perché se ci fosse un'unità di misura specifica per la felicità, beh, quel numero non ci starebbe su un singolo foglio. Perché? Perché chi segue Mille Storie dalla prima stagione sa perché la Vian Rose è la nostra sigla. Sa che spesso ve l'abbiamo proposta in versioni diverse, dall'originale ovviamente di Edith Piaf a quelle più improbabili, alle tante che gruppi e cantanti della Svizzera italiana e non ci hanno voluto regalare. Ebbene, quest'anno Zaz, con la sua leggerezza e freschezza, ci accompagna da ottobre. Poi che cosa succede? In tutto questo, qualche giorno fa, ricevo un'email, un file da scaricare. Beh, a me sono venuti i brividi e sono tornato a viaggiare nel tempo.
Le parole che sai di più lievi di un sospir non possono mentir. So chiudo sospir. Gli occhi e ti sento parlar. E la tua bocca mi par di baciare. Se tu sei vicino a me, la vita è tutta rosa insieme a te. Les nuits d'amour à plus finir, voir un bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux à mourir. Ra-ra-ra-pa-pa, quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi pour toi la vie. Tu m'es la vie, la jurée pour la vie.
Ci picchia, se batte il cuore. Beh, io sono di parte, ho la pelle d'oca e non mi resta che ringraziare per questo regalo veramente enorme il coro Alegre, rappresentato quest'oggi da Liliana Fontana e Sara Magon. Grazie intanto.
Grazie mille a te, Stefano, dell'invito. Noi siamo felicissime, emozionatissime.
Ma è veramente bello. Io l'ho sentita più volte e mi piace tantissimo perché... adesso io non sono uno specialista musicale, quindi non guardatemi male, varia più volte e sorprende più volte nel corso di questi 3 minuti e mezzo che volano.
Guarda, ti ringraziamo tanto, veramente. Questa versione, questo arrangiamento nasce appunto, intanto lo stimolo è proprio questa trasmissione, quindi grazie un po' all'ispirazione insomma di vostra, insomma, ci siamo dedicate nel mese di gennaio, io insieme a Diana Rossi, a creare proprio l'arrangiamento per questo gruppo vocale femminile. Quindi ti dirò, in questo gruppo c'è anche gente che per la prima volta si è cimentata con la voce. È stata una scommessa ed è stato molto bello giocare quindi con tutto il gruppo. Vero, Liliana?
Certamente, un'esperienza indimenticabile che dà un valore aggiunto al nostro coro, il Coro Alegre, che è nato nel 2020 in pieno Covid.
La dimostrazione che anche nei periodi più difficili le cose belle non mancano.
Esatto, lì per dare un po' un tono allegro a quel momento, a quel periodo che poteva essere anche un po' inquietante, con la maestra Rossana Taddei ci siamo incontrati nella natura, perché là solo si poteva stare, e abbiamo cantato insieme con molto piacere, con molta allegria, tanto che una delle canterine, delle nostre cantanti, Diana, ha dato il nome Coro Alegre, perché questo voleva essere comunque lo sfondo e il messaggio anche che volevamo portare attraverso i nostri canti.
Oltre al canta che ti passa.
Ecco, così ci leghiamo proprio all'inizio di questa puntata con tutti quei modi di dire, quei proverbi. Iari, mi dispiace, io e te siamo già tagliati fuori, hai sentito un coro femminile, perché?
Mm-mm. Ma allora, il gruppo appunto nasce con Rossana Taddei, e io arrivo solo un paio d'anni fa e mi trovo effettivamente solo voci femminili. Allora un po' lì mi sono detta, cosa facciamo, apriamo alla parte più maschile? Però era come un luogo, cioè un gruppo un po' come una sorta di protezione, ecco. Un po'...
Ma ci sta, assolutamente.
Un luogo un po' intimo anche dove condividere, sai, i propri timori, perché... È vero, cioè non è un coro professionista, è un coro di amatori che quindi hanno voglia di cantare e di giocare e anche un po' di mettersi appunto in gioco, quindi magari sai, è tra donne, ecco. Per ora, però siamo aperti a tutto, cioè potremmo
anche perché, lo avete detto, siete in costante evoluzione con questa Via Rose, avete fatto un gradino, sì. Siete entrati in un'altra modalità, in un altro mondo, insomma.
Sì, abbiamo tolto la chitarra che accompagna, infatti è un coro un po' anomalo, solitamente il coro è una formazione che sta in piedi da sé, con tutte le voci che armonizzano, e fino a poco tempo fa il repertorio comunque è voci più strumento che accompagna. Invece già in questa versione abbiamo eliminato, diciamo, la base strumentale. Abbiamo lavorato in questi anni all'intonazione, al tempo, insomma, è già...
Ma quanto è bello e difficile al tempo stesso cantare senza strumenti? O magari è più facile?
Allora, diciamo che il conduttore fa, insomma, la sua parte, quindi col fatto di tenere il tempo, di aiutare a, insomma, le entrate, le uscite, e lo studio, quindi anche del respirare tutti insieme e cantare tutti insieme, insomma, è qualcosa che si allena. Ed è per quello che noi ci siamo viste regolarmente, quindi ogni sabato mattina dalle 10 alle 11 e mezza, insomma è un appuntamento abbastanza
regolare. Quindi vi trovate una volta alla settimana per 90 minuti, io sono un po' calcistico, sono sportivo, alla fine esatto. Quell'ora e mezza l'ho tradotta subito in 90
minuti. Primo tempo
e
secondo tempo.
È pochissimo però, cioè non c'è l'idea di incrementare e magari fare dei passi ulteriori, perché quando dicevi non siamo un gruppo di professioniste, perché non pensarci?
Ma guarda, innanzitutto speriamo, insomma, a mille voci di raccogliere nuove voci. e poi chissà, noi siamo aperti in quel senso, quindi l'appuntamento per ora è settimanale, ma vedremo. Sì. Ci pensiamo, Lili?
Certamente che ci pensiamo, anche perché finora abbiamo comunque ci siamo esibite anche in posti, in luoghi pubblici, in case per anziani, nella piazza di Bellinzona, nella piazza del municipio di Bellinzona, alla Filanda, dove ci siamo agganciate nel periodo natalizio con il gruppo degli ukulele. Perciò sì, siamo veramente un gruppo in evoluzione che vorrebbe tanto continuare e diffonderci e fare nuove...
Allora, l'entusiasmo si sente, e poi vabbè, la bellezza, io ripeto, sono di parte, la bellezza della Via Rose aiuta, ma quello che siete riusciti a fare con questa versione è veramente qualcosa di bellissimo. Come scegliete le vostre canzoni?
Allora, inizialmente il repertorio che appunto ho raccolto dal lavoro di Rossana Taddei è stato quello del repertorio più popolare, tradizionale, America Latina e anche popolare tradizionale del Ticino, quindi insomma e da lì abbiamo capito che ci siamo un po' evolute, siamo andate su un repertorio anni 50, giusto, anni 60,
Mogliendo Caffè, Oh santo cielo che mi sfugge il titolo, ok, altre canzoni che ora mi verranno in mente.
In cerca di te.
Ma dopo la sigla vi vengono in mente tutte, non
sì, certo. Sicuramente.
Benvenuti nel club. E quindi questa evoluzione da anni cultura popolare, anni 50, e naturalmente la Via Rose fa parte di questo repertorio, però cantate anche canzoni più moderne.
Ma allora, moderne, diciamo che più l'arrangiamento,
ecco,
magari,
sì.
Perché allora è ancora un po' appunto speciale, nel senso che non abbiamo lo spartito, noi lavoriamo insieme all'arrangiamento e quindi alleniamo le voci a entrare un po' in connessione tra di loro, armonizzandosi, ci giochiamo un po' sull'arrangiamento.
Infine, perché il tempo vola, dove vi si trova? Su Instagram di sicuro.
Esatto, Instagram Coro Alegre, rispondiamo ai messaggi, a tutto quanto. E poi potete contattare me, che sono Sara Magon, info@saramagon.ch, appunto, oppure scriveteci sul canale Instagram.
Perfetto, a me non resta ancora che ringraziarvi, davvero questa versione della Vian Rose rimane non solo nei nostri archivi, ma rimane nei nostri cuori, e sono sicuro che in una quarta stagione tornerà a essere protagonista. In bocca al lupo, si dice così, buona fortuna, quello che preferite, insomma, di sicuro solo cose belle per il futuro. Mille Storie torna domani, Yari mi confermi, sì, domani arriviamo, e vi salutiamo con la nostra Zaz.
Dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose.